pietà. Voce cadita morelli fino all'aurora, il soldato che tutta la notte ballò. Vide tra la folla quella nera signora, vide che cercava lui e si spaventò. Salvami, salvami, grande sovrano, fammi fuggire, fuggire di qua. Alla parata lei mi stava vicino e mi guardava con malignità.
Sembrata scontata alle nostre ascoltatrici la decisione di inaugurare questo podcast in particolare con questa canzone. Questa era Samarcanda di Roberto Vecchioni e l'ho scelta un po' per due motivi. Il primo è che così la elimino direttamente dalla playlist che sentirete all'interno di questa stagione del podcast e non la riproporrò più, lo prometto. E la seconda è che per me Samarcanda è un po' una metafora della maniera in cui l'Asia centrale è vista dall'Italia e quindi mi sembrava un buon modo per inaugurare questo podcast. L'Asia centrale è una regione ovviamente immensa, ma che è un po' intrappolata all'interno di questa serie di stereotipi e quindi c'è chi la vede come il posto da cui viene Borat o chi la vede come una specie di terra fatata da mille una notte con queste costruzioni esotiche e meravigliose che rimandano mano a un passato ridente di culture diverse che convivevano felici. E l'Asia centrale è un po' entrambe queste cose, ma è un posto soprattutto complicato ed è un posto che sta tornando spesso alla ribalta, oggi ancora di più da quando la Russia appunto è tornata a far parlare di sé, ed è un posto di cui sentiamo parlare in Europa solamente in termini della sua funzione sullo scacchiere geopolitico, e quindi si parla tanto di Asia centrale per parlare della sua capacità di esportare gas, di vendere petrolio, della sua forza lavoro, e si parla dell'Asia centrale un po' come sempre se ne è parlato durante la storia degli ultimi 70 anni, quindi come quella che in fin dei conti è rimasta una specie di colonia sovietica e di cui appunto ci si domanda quale sarà il futuro adesso che la Russia appunto ha preso le decisioni politico-governative militaristiche che ha preso. Però l'Asia centrale è molto di più. L'Asia centrale è soprattutto un posto dove per secoli culture diverse hanno convissuto, e questa convivenza ha portato oggi allo sviluppo di una serie di pratiche politiche e resistenziali molto interessanti, di cui noi non sappiamo niente perché sono partite dal basso e quindi non ci vengono presentate all'interno dei media. E quindi mi sono inventata questo podcast un po' perché l'Asia centrale è appunto veramente un posto dove hanno convissuto tante esperienze culturali diverse nella storia, dove convivono ancora oggi forze culturali diversissime tra di loro, e quindi penso che sia interessante in un'epoca in cui una grande parte del discorso della destra in Italia è contrario alla multiculturalità, andare a vedere come riesce a sopravvivere un'area del mondo dove la multiculturalità invece è di casa dal Medioevo. E un po' anche perché ho pensato, perché no? In fin dei conti siamo bombardati da tanta di quella merda tutti i giorni che un podcast sull'Asia centrale non è né meglio né peggio, e magari ci troviamo qualche spunto di riflessione interessante. E quindi sono tornata ai microfoni, e per quelli di voi che mi conoscono, ciao, sono tornata. Per chi non mi conosce, ai microfoni c'è Strelka e quella che state ascoltando è Lorda d'Oro. Questa era la nostra sigla, Bechamakön di Subsonic Voodoo, una traccia dell'emergente tradizione centroasiatica di musica techno ed elettronica. Magari alcuni di voi hanno riconosciuto sonorità ispirate dalla musica tradizionale kazaka e mongola all'interno di questa traccia. Potremmo parlarne della tradizione techno dell'area. Pare che sulla sponda uzbeka del lago d'Aral, del Fu lago d'Aral, si facciano grandi rave, ma non è l'argomento di questa puntata. Però vi posso promettere che in questo podcast sentirete tanta bella musica che arriva dall'Asia centrale e dalle zone adiacenti. Un'altra cosa che vi posso promettere è che nella grande tradizione della radio autogestita italiana, in questo podcast troverete dei grandi pipponi su argomenti di cui forse non vi importava neanche sapere, o su cui magari non avreste osato chiedere. E quello di oggi è in realtà una questione di terminologia, un po' perché dobbiamo iniziare aprendo questo podcast spiegando esattamente di cos'è che sto parlando. Partiamo dal presupposto che quando la gente parla di Asia centrale, dipendendo da qual è il tipo di background che la gente possiede, può parlare di argomenti diversi e di zone del mondo diverse. Ci sono definizioni più ampie e più restrittive. Io ne utilizzerò una in particolare perché è quella su cui sono abituata a sentire, ma diciamo la definizione più ad ampio raggio sarebbe quella di includere all'interno dell'Asia centrale la zona che va dalla sponda est del Mar Caspio fino alla Mongolia, e quindi comprendendo alcune province dell'Iran, le cinque repubbliche ex sovietiche del Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, a sud si spande fino all'Afghanistan, per arrivare poi alla zona dello Xinjiang, la zona della popolazione uigura in Cina, che viene a volte chiamata come Turkestan, oppure Uiguristan, e poi finalmente la Mongolia. Questa zona, secondo alcune definizioni, dovrebbe comprendere anche la parte sud della Russia, che è la zona dei Monti Altai, in quanto le popolazioni che abitano quella zona sono di cultura e lingua turca. Alcuni studiosi ci includono anche il Pakistan. Diciamo, i confini da sempre sono ovviamente una costruzione fittizia, ancor di più in questa zona del mondo dove c'è un'espansione di terra non delimitata da confini naturali molto molto grande, e dove si sono succedute varie civiltà. La maniera in cui utilizzo io questo termine, in cui lo utilizzerò per la maggior parte all'interno di questo podcast, però è la maniera dell'Asia centrale minima, l'Asia centrale ristretta, cioè le cinque repubbliche ex sovietiche. In parte questa decisione appunto è un po' perché io sono abituata in università a sentire il termine usato in questo modo, pur riconoscendo che culturalmente e socialmente non ha molto senso escludere le altre zone dalla regione, però un pochino anche l'idea che le repubbliche centroasiatiche, per via della loro storia come punto di espansione coloniale della Russia prima e dell'Unione Sovietica poi, non abbiano una storia comune, non siano state influenzate in una maniera diversa dagli altri paesi dell'area, secondo me è una posizione un pochino naive, perché ci sono state delle conseguenze che hanno accomunato questi paesi più di altri, e di cui vediamo ancora oggi le conseguenze. Al di là di quale decisione voi decidiate di adottare, quale termine decidiate di adottare, l'Asia centrale appunto è una zona molto grande, caratterizzata dalla presenza di tante popolazioni differenti e che presenta un grande livello di multiculturalismo, che viene di solito un po' appiattito quando lo si guarda con occhi occidentali. In particolare c'è grande differenza tra le popolazioni di lingua turca e quelle invece di lingua relazionata al persiano e all'iraniano contemporaneo, che sono quindi popolazioni di lingua indoeuropea. Grande differenza anche dovuta ai diversi stili di vita di queste popolazioni. Queste sono tutte fattori che hanno un ruolo nello sviluppo dei vari stati oggi, però parliamo di popolazioni che hanno, per esempio nel caso del Kirghizistan e del Kazakistan e della Mongolia, una grandissima tradizione di nomadismo, quindi territori molto ampi con relativamente poche montagne dove la popolazione si può muovere in maniera libera con l'aiuto di cavalli, rispetto invece a quello che può essere la situazione in Afghanistan e Uzbekistan, dove invece c'è una grande tradizione di sedentarismo, dove ci sono dei centri di studio e di teorizzazione dell'Islam molto importanti fin dal Medioevo e dove ci sono grandi città in cui ci sono popolazioni di dimensioni abbastanza importanti. Perché questa cosa ha un effetto? Pensate per esempio al caso del ruolo femminile all'interno di queste popolazioni. In un contesto in cui avete una civiltà nomadica, l'idea che le donne non possano essere in grado di compiere tutta una determinata serie di azioni e di compiti durante la giornata è una nozione abbastanza strana. Le donne hanno bisogno di saper cavalcare, le donne hanno bisogno di saper tirare con l'arco, hanno bisogno di saper cucinare, di saper montare una yurta. Questo non è il caso, per esempio, se vivete in una popolazione sedentaria e quindi dove il ruolo di genere può iniziare a essere marcato, perché è interessante farlo, per esempio, per indicare la propria ricchezza e quindi nel contesto dell'Uzbekistan più sedentario, delle grandi città, gli uomini ricchi della città marcano la propria possibilità supportare economicamente la propria famiglia non facendo andare la propria moglie al lavoro. E quindi la distribuzione geografica ha un effetto sulla figura della donna in queste società. Queste differenze sono importanti e è importante che noi non le eliminiamo, ed è importante anche riconoscere che il concetto stesso di stan, questo suffisso, viene utilizzato soprattutto in Europa con un senso dispregiativo che è legato a un pregiudizio nei confronti dell'Islam. Quindi quando noi per esempio sentiamo parlare di Londoninstan nella copertura mediatica che fanno i giornali di Londra, parliamo delle zone della città a maggioranza islamica dove c'è povertà, dove c'è degrado. E questa è una semplicemente una cosa da tenere a mente se siete tra quelle persone che hanno sentito mai parlare del programma TV che si faceva in Italia un po' di tempo fa chiamato Pascalistan, che era appunto la storia di questo rapper italiano che si è trasferito in Kazakistan e è diventato famoso qui. Sappiate che l'uso di questo suffisso viene considerato dalle persone di questa area del mondo come abbastanza offensivo. Il termine stan significa semplicemente paese, è la controparte in lingua persiana di quello che potrebbe essere il termine land all'interno di costruzioni come England and Scotland, non significa assolutamente niente, a parte essere un suffisso di una parola, però viene mutuato come utilizzato come un termine dispregiativo. È un termine dispregiativo un po' perché noi abbiamo in Europa tutta una serie di visioni di com'è l'Asia centrale che non sono esattamente rappresentative effettivamente del paese. Una di queste visioni più diciamo recidive dell'Asia centrale, in particolare dell'Asia centrale ristretta, è l'idea che sia una polveriera sul punto di scoppiare. Parleremo di questo argomento dopo la pausa musicale e continuo questa puntata in realtà mantenendo musica italiana, e questa è Aina Lion, che è una canzone appunto di Son Pascal, questo rapper italiano che abita in Kazakistan insieme con Albano.
Sempre di più, la vita è amore, vola nel blu e fa l'amore quel sogno in più. La vita è bella, lo sai anche tu, l'amore è grande sempre di più. La vita è amore, vola nel blu e fa l'amore quel sogno in più.
La vita è bella, lo sai anche tu, l'amore è grande sempre di più.
E questi erano Son Pascale Albano con Aynalayin. Aynalayin è un termine in kazako che si usa per chiamare le persone a cui vuoi bene, quindi vuol dire cara mia, amore mio. Si usa per uomini e per donne perché il kazako, come tante lingue della famiglia turca, non ha il genere grammaticale. Son Pascal abita in Kazakistan da un po' di anni, parla kazako benissimo. Questa è una cosa che io gli invidio molto e quindi mi fa dimenticare il fatto che ha chiamato il suo programma TV Pascalistan con questo famoso suffisso stan. Ma passiamo oltre. Passiamo oltre, andiamo a parlare di quello che poi è lo stereotipo più di lunga data associato all'Asia centrale. E poi il motivo per cui l'Asia centrale va alla ribalta della cronaca, ovvero l'idea che questa regione sia una specie di polveriera instabile, sempre pronta a saltare, e che ci sia un chiaro colpevole della situazione, che questo colpevole sia Stalin, che nel 1920 ha tirato una serie di confini immaginari su una mappa, creando un legato di violenza etnica nella regione. Questa è un'interpretazione che è molto popolare all'interno dei circoli giornalistici. Se aprite una qualsiasi notizia sull'Asia centrale, questo è, diciamo, più o meno il tono che viene utilizzato. Ma sappiate che questa interpretazione della colpa storica di Stalin in particolare è una questione che all'interno di chi fa ricerca, circoli di chi fa ricerca sull'area, è stata smentita e viene continuamente smentita in maniera molto chiara anno dopo anno, smentita per due motivazioni. La prima ha a che fare con una visione molto paternalista dell'Asia centrale, quindi questa idea che nel 1920 appunto Stalin, come è stato definito in un articolo dell'Economist, ha tracciato delle linee come se fosse ubriaco su un pezzo di carta. Da quasi 100 anni gli abitanti dell'Asia centrale non sono ancora riusciti a raccapezzarsi con queste divisioni politiche e quindi sono in preda fondamentalmente alle loro emozioni barbariche, e quindi ogni 2 anni danno il via a una serie di scontri di tipo etnico. Gli scontri etnici in Asia centrale avvengono con una frequenza che non è più alta o più bassa di altri posti al mondo, ma sappiamo che associare l'etnia come causa di questi scontri è invece una maniera molto comoda per depoliticizzare quello che succede nel territorio. Gli ultimi scontri grossi interetnici ci sono stati nel 2010 nella città kirghiza di Osh e in quella afghana di Jalalabad, e sono stati scontri che hanno visto la popolazione uzbeka scontrarsi con la popolazione afghana e kirghiza. Le motivazioni di questo scontro non erano etniche, c'era un discontento che montava per motivi politici, per motivi economici, per una serie di riforme andate male, questo scontento è stato capitalizzato da una serie di attori della zona, soprattutto gruppi di fondamentalisti islamici, che hanno messo queste popolazioni, le hanno armate, le hanno messe l'una contro l'altra. Una volta che scoppia lo scontro tra questi due gruppi, è facile fare un'opera di reinterpretazione e passare una narrativa dello scontro di tipo etnico, che però è una narrativa che azzera completamente la situazione economica, sociale, culturale e le problematiche di questi stati. E quindi è un'interpretazione che perlomeno
se siete interessati a capire in maniera un po' attenta alle sfumature il mondo attorno a voi, quando vedete questo tipo di interpretazioni associate all'aria, potreste per esempio iniziare a farvi una serie, di domande su qual è l'outlet mediatico che sta cercando di vendervi questa storia. Dal punto di vista delle divisioni locali, una cosa che va detta degli stati dell'Asia centrale è che la divisione del 1920 non viene fatta senza aver coinvolto i gruppi sociali dell'elite accademiche del paese, perché dobbiamo ricordarci che la divisione in stati che viene proposta dai sovietici viene proposta con l'idea di rafforzare il potere sulla regione. C'erano dei grandi progetti per l'Asia centrale e questi progetti non possono essere assolutamente continuati se non c'è un supporto locale, che all'epoca i bolscevichi non hanno. Quindi per avere questo supporto non avrebbe avuto assolutamente alcun senso prendere la mappa e tirare dei confini a casaccio, aveva molto più senso parlare con comunità locali, capire quali erano le distinzioni territoriali di questi gruppi e poi cercare di replicarle all'interno del territorio. E questo è effettivamente quello che succede. I gruppi musulmani, i gruppi nazionalisti di queste varie repubbliche prendono parte alle discussioni con il governo sovietico per decidere come determinare la distinzione tra questi stati. È vero che ci sono una serie di entità storiche, come per esempio i diversi canati in cui era diviso quello che è oggi l'Uzbekistan, che non vengono rappresentati all'interno di questa divisione. Quindi per esempio le città di Samarcanda, Bukhara e Khiva, che erano tre canati distinti, vengono unificati all'interno dell'Uzbekistan. Ma la motivazione per cui questo succede è che i sovietici prendono come criterio di divisione dell'area la maggioranza di popolazione intesa con il concetto di popolazione nazionale. La popolazione nazionale nel Stato sovietico è la popolazione che parla la stessa lingua e che dichiara di avere la stessa cultura. Ora, quello che succede in Asia centrale è che per motivi storici l'Asia centrale ha una distinzione tra la componente rurale e cittadina del proprio territorio, quindi la demografia delle città potrebbe essere diversa da quella della regione attorno. Per esempio la città con cui abbiamo iniziato questo podcast, Samarcanda, si trova in Uzbekistan, viene associata comunemente alla gloria dell'Uzbekistan, viene ricordata appunto come il gioiello del paese. La popolazione maggioritaria di Samarcanda non è uzbeka, ma è una popolazione tagika. Ma la popolazione della zona di Samarcanda, dell'Interland di Samarcanda, è una popolazione uzbeka. Nello scegliere dove mettere Samarcanda, la scelta di metterla in Uzbekistan è una scelta che ha senso nel pensare alla città non come a un oggetto che geograficamente è indipendente e autosostenibile, ma come un oggetto che comunque dipende dall'Interland, dalle connessioni col territorio. Quindi nello scegliere se mettere Samarcanda in Uzbekistan oppure in Tagikistan, la domanda che va posta non è tanto qual è la popolazione di Samarcanda, ma qual è la connessione che Samarcanda ha con la popolazione del resto del territorio. Questo tipo di scelta viene fatto nello stesso modo per tante altre città. Questo è il motivo per cui città come per esempio Turkestan e Shimkent, che si trovano nel sud del Kazakistan, pur essendo città a maggioranza uzbeka, finiscono in Kazakistan. Questo è il motivo per cui Osh, che è una città a maggioranza uzbeka, finisce in Kirghizistan. Kirghizistan invece che finire in Uzbekistan. È vero che ci sono quindi delle differenze demografiche tra le popolazioni delle campagne e le popolazioni della città, ma queste differenze sono molto meno insensate di quello che la gente vorrebbe farvi credere. E oltretutto c'è anche da chiedersi, dopo che sono passati centinaia di anni di convivenza, quanto è veramente possibile che queste popolazioni non sappiano avere delle strategie di convivenza. Ed effettivamente questo non è possibile. Anche in zone dove i confini tracciati sono stati molto problematici, come per esempio la zona dell'Uzbekistan, della valle del Fergana, in realtà la popolazione locale poi ha sviluppato una serie di pratiche culturali che permettono di navigare questa situazione nella loro vita quotidiana. E questo sarebbe impensabile essere altrimenti. Se voi vivete sul confine, vicino ai confini nazionali nel nord Italia, probabilmente avete un'idea di quanto sia normale, tra virgolette, o di quanto potrebbe essere normale, per esempio, essere lavoratori frontalieri e andare a lavorare in Svizzera e tornare a vivere in provincia di Varese quando avete finito la vostra giornata lavorativa. Sarebbe impensabile in questa situazione parlare di, cioè se i giornalisti descrivessero questa situazione parlando di conflitto etnico, di problematicità nella convivenza, eccetera, vi sembrerebbe quantomeno strano. Immaginatevi che l'Asia centrale è un pochettino nella stessa situazione, questa è gente che convive da centinaia di anni. Appunto questa distinzione tra le varie repubbliche ex socialiste sovietiche della zona è una divisione che in realtà, a parte essere stata rimodellata negli anni, quindi anche quest'idea che i confini fossero fissi in realtà è un appiattimento della realtà storica, perché questi confini vengono rimodellati dagli anni 20 agli anni 80 per cercare di seguire sempre meglio la distribuzione della popolazione locale. Ma appunto vi invito a riflettere su quest'idea, quindi se foste voi l'oggetto di interpretazione come barbari incapaci di gestire la convivenza con i paesi al confine, cosa vi farebbe pensare di chi fa una copertura del genere dell'Italia? E questo è un buon punto per chiudere la prima puntata. Adesso che ne sappiamo di più su cos'è effettivamente l'Asia centrale, quali sono le macro tendenze che hanno portato alla distinzione degli stati così come sono oggi, questo è un buon punto di partenza per capire tante delle dinamiche che succedono oggi nell'area e per capire meglio anche l'organizzazione della gente, come si organizza nelle sue pratiche resistenziali di ogni giorno. E quindi io vi saluto, in chiusura a questo episodio vi lascio la traccia completa della sigla iniziale, che ancora una volta era Bice Makin di Subsonic Voodoo. Ai microfoni era Strelka e quella che avete appena ascoltato era la prima puntata di Lorda d'Oro. Ciao ciao!